On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta lungo alcune delle geografie di Marilyn Monroe.
Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady is not only punctilious but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe. Perhaps there has been no one female who meant so much, who has done more. Mr. President, the late Marilyn Monroe.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody, happy birthday!
Tutti abbiamo registrato gli echi del compleanno kitsch, chiamiamolo così, dell'attuale Mr. President. Ma oggi vogliamo parlarvi di colei che con la sua voce aveva reso immortale il compleanno di un altro Mr. President, che Dio mio, un po' kitsch lo era anche lui quel compleanno. Era il 1962 ed il Mr. President in questione era John Fitzgerald Kennedy. Trump, con i suoi deliri e la sua pazzia malata, non riuscirà a farci dimenticare che gli Stati Uniti non sono solo quelle cose che lui e i suoi soci stanno facendo. Si ripete una storia vecchia. Negli States albergano cose che detestiamo ed altre che amiamo. Persone tremende ed altre che non si possono non amare. È un concentrato di contraddizioni e parte del suo fascino probabilmente sta anche in questo. Come detto, oggi ci soffermiamo su alcune delle geografie di un'americana che ci è sempre piaciuta, Marilyn Monroe, o meglio, su alcune delle sue geografie californiane. I suoi fan sanno che la California del Sud è il posto perfetto dove fare questo viaggio. Lì si può partecipare a un tour di Hollywood a tema Marilyn, passare davanti alla casa di Beverly Hills che condivideva con Joe DiMaggio e sorseggiare cocktail a bordo piscina all'Hollywood Roosevelt, un hotel glamour che si dice sia infestato dal fantasma della star. E se volete rilassarvi, come la protagonista di A qualcuno piace caldo, prendete un traghetto per Santa Catalina, la tranquilla e colorata isola dove visse una giovane Marilyn. Salendo sul traghetto, il nostro viaggio può partire accompagnati da un brano musicale. Si chiama California Stars, una canzone folk rock con testo di Udi Guthrie e musica di Billy Bragg e Wilco. La canzone esplora la nostalgia, l'evasione e l'intimità, rappresentando la California come un'aspirante oasi di pace e conforto. Nel testo si parla di dormire all'aperto, un'espressione che ha anche un significato letterale e poetico. Evoca la confortante e ampia esperienza di dormire all'aperto sotto il cielo limpido e stellato della costa occidentale, un'immagine romantica spesso legata all'era del Dust Bowl, la maggiore e più lunga catastrofe naturale registrata negli States, che colpì con particolare veemenza gli stati dove si estendono le grandi pianure: Colorado, Kansas, New Mexico, Texas e Oklahoma. Per tutte le vittime di quel disastro naturale, l'idea della California divenne il sogno di una fuga utopica. Eravamo rimasti sul traghetto per Santa Catalina e ci torniamo. Santa Catalina, la tranquilla e colorata isola dove visse una giovane Marilyn. Parte dell'arcipelago delle Channel Island, Santa Catalina si trova a 35 km a sud-ovest di Los Angeles. Con solo due centri abitati, tra cui il meraviglioso villaggio di Avalon, nome che ci ha imposto di utilizzare come sottofondo i Roxy Music, dicevamo, con due soli centri abitati, tra cui il meraviglioso villaggio di Avalon, quest'isola dal fascino mediterraneo è nota per la sua atmosfera serena, le case del colore vivace e gli splendidi paesaggi naturali, dalle colline punteggiate di palme e gli ampi panorami marini alle calette nascoste con acque cristalline. Oggi raggiungere Santa Catalina dalla terraferma è semplice, basta un'ora di traghetto veloce o solo 15 minuti in elicottero. Ai tempi di Marilyn il viaggio sarebbe durato di più, ma come sottolineano i suoi biografi, ne valeva assolutamente la pena. Il periodo trascorso dalla star di Hollywood su quest'isola idilliaca fu probabilmente uno dei più felici della sua vita, purtroppo troppo breve. Le prime esperienze dell'attrice sull'isola risalgono a prima della sua fama, come detto. Si recò a Catalina nel 1943 con il nome di Norma Jane Mortensen. Allora Marilyn era una giovane sposa adolescente, 16 anni per la precisione, il cui marito James Dougherty, membro della Marina Mercantile, era a distanza in una base militare sull'isola durante la Seconda Guerra Mondiale. Marilyn visse lì solo per un anno, il matrimonio si concluse nel 1946, e i visitatori possono scoprire di più su questa esperienza esplorando le mostre permanenti del Catalina Island Museum for Art and History. Sebbene Marilyn in quell'anno su quest'isola trascorresse molto tempo a ballare al casinò e a lavorare in un negozio di dolciumi, il suo allora marito dichiarò che entrambi amassero soprattutto la bellezza naturale e l'architettura colorata dell'isola. «Ho dolci ricordi del nostro periodo a Catalina», scrisse Dougherty nelle sue memorie del 2001, ricordando che la coppia nel tempo libero amava esplorare l'isola. Le case sparse qua e là, continua nel suo libro, erano di tenui colori pastello. Ovunque guardassimo vedevamo una bellezza dai colori delicati, i fiori e l'acqua, le case, il modo in cui le persone si vestivano. Catalina per noi era un paradiso. Il consiglio è di seguire le loro orme fino a Lover's Cove, il luogo più romantico dell'isola, con un giardino sottomarino e splendide viste sul tramonto. At last, my love has come along. My lonely days are over. Quando si trasferirono sull'isola, Marilyn e suo marito, il 21enne marinaio mercantile James Dougherty, andarono a vivere in una pensione al piano superiore di un originale edificio blu, che oggi ospita il Marlin Club. L'edificio fu costruito nel 1905 e inizialmente fungeva da pescheria al piano terra. dal 1908 divenne un ristorante. E come detto, da pensione al piano superiore. L'edificio sopravvisse ai due devastanti incendi del 1915 e del 19 che distrussero gran parte di Avalon. Il 23 dicembre del 41 il turismo e il traffico non essenziale furono interdetti dall'isola. La Seconda Guerra Mondiale e la Marina Mercantile presero il controllo dell'isola. È nel 42 che la coppia si trasferì nella pensione al piano superiore dell'edificio. Dopo aver funzionato come circolo ufficiali per i marinai mercantili di stanza sull'isola, durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1952, il Marlin Club aprì ufficialmente i battenti e divenne rapidamente un punto di ritrovo prediletto per la gente del posto, i pescatori e i marinai che visitavano l'isola. Nel corso degli anni, molte celebrità di Hollywood l'hanno frequentato regolarmente. Tra gli habitué del bar negli anni 50, 60 e 70 figuravano Errol Flynn, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John Wayne, Robert Wagner e Natalie Wood. Indubbiamente farsi un drink al Marlin Club fa curriculum. E se volete strafare, fate un salto anche a Lloyd's of Avalon, storico negozio di dolciumi frequentato in quel periodo dall'attrice.
There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why, oh why can't my dream come true? Oh why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why won't that sun
fulcro della vita californiana di Marilyn Monroe fu Los Angeles. Qui Norma Jean Mortensen nacque e prese forma al mito di Marilyn. A LA il cinema racconta se stesso in un dialogo senza tempo, riportando in vita storie del passato attraverso dettagli e luoghi. Tra questi l'Hollywood Roosevelt Hotel, uno dei più iconici della città, conserva ancora quella affascinante atmosfera da vecchia Hollywood. Qui Marilyn Monroe abitò quando era ancora una giovane modella e aspirante attrice. Fu proprio a bordo della Tropicana Pool dell'hotel che realizzò uno dei suoi primi servizi fotografici importanti, costruendo quell'immagine diventata poi un simbolo. Come molte star dell'epoca, anche Marilyn frequentava il Musso & Frank Grill, ristorante che compare inoltre in numerose pellicole cinematografiche. Entrare qui significa varcare una soglia temporale e ritrovarsi di colpo nell'età d'oro hollywoodiana, grazie allo stile retro del locale, rimasto fedele a se stesso. Un altro indirizzo iconico è il Formosa Café, sulle cui pareti figura la fotografia firmata dell'attrice.
Hate New York City, it's cold and it's damp, and all the people dressed like monkeys. Let's leave Chicago to the Eskimos. That town's a little bit too rugged for you and me. Side, Santa winds blowing hot from the north. We were born to ride. Roll down the window, put down the top, crank up the Beach Boys, baby. Don't let the music stop. We go and ride it till we just can't ride it no more. From the side.
Era Randy Newman con il suo iconico inno dell'83, I Love LA, una sorta di tributo leggermente satirico a Los Angeles, un brano ricco di riferimenti a luoghi simbolo della città come il Sixth Street Bridge, Santa Monica Boulevard e l'In and Out Burger. Ma torniamo alle geografie losangeline di Marilyn. Altre tappe imprescindibili sono la Hollywood Walk of Fame, dove all'attrice è stata dedicata una stella, e il TCL Chinese Theater IMAX, davanti al quale lasciò le proprie impronte insieme alla collega Jane Russell. Tra i musei, due punti di partenza ideali per approfondire la figura di Marilyn Monroe sono l'Hollywood Museum e l'Academy Museum of Motion Pictures. Il primo ospita le celebri sale trucco di Max Factor, dove l'attrice adottò il celebre look biondo destinato a diventare un suo tratto distintivo, e una collezione a lei interamente dedicata in cui sono esposti oggetti personali e di scena, tra cui il famoso abito da $1 milione che indossò durante la luna di miele con Joe DiMaggio. L'Academy Museum of Motion Picture ospita invece la mostra Marilyn Monroe Hollywood Icon, inaugurata lo scorso 31 maggio, che rimarrà visitabile sino al 28 febbraio dell'anno prossimo. L'esposizione comprende una nutrita selezione di suoi oggetti personali, oltre a ritratti, fotografie, lettere e costumi di scena, tra cui il celebre abito rosa degli uomini preferiscono le bionde. Durante gli anni 50, Marilyn Monroe frequentò spesso anche Palm Springs, che al tempo rappresentava uno dei rifugi preferiti delle star hollywoodiane. Con il sole che splende per oltre 300 giorni l'anno, le palme lungo i boulevard e l'architettura mid-century, la città conserva ancora oggi un'atmosfera fortemente cinematografica. Tappa simbolo è la statua Forever Marilyn, alta ben 8 metri, raffigura la celebre scena del film Quando la moglie è in vacanza, in cui il vestito bianco dell'attrice si solleva sopra una grata della metropolitana. Lo scorso 30 maggio la statua ha fatto da sfondo a un grande raduno di look-alike di Marilyn Monroe, che ha raggiunto l'obiettivo di stabilire il record per il più grande ritrovo di questo tipo. Con abiti bianchi svolazzanti, parrucche bionde platino, rossetto rosso fuoco e un calice di martini in pugno, donne e uomini di ogni età e provenienza hanno invaso il centro di Palm Springs, nel deserto della California, per celebrare il 100° compleanno di Marilyn. Palm Springs ha un rapporto particolare con la mitologia hollywoodiana. Città di fuga, scenografia desertica e luogo in cui la memoria delle star viene trattata come patrimonio turistico. Collocare il record nel Downtown Park, attorno alla statua Forever Marilyn, ha dato al raduno un centro fisico immediatamente leggibile. La classica baracconata americana, dirà qualcuno. Difficile negarlo in toto, anche se va detto che il raduno ha creato una duplicazione controllata, una Marilyn monumentale al centro e centinaia di Marilyn in scala umana attorno. E questa architettura dell'immagine ha reso l'evento più forte di una normale celebrazione di compleanno.
If you listen, you can hear it call. Whalery, there is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful, and sometimes wild. Forever to be lost in the stormy sea.
Willary.
I can hear the river call.
No return, no return.
No return, no return.
Willary.
I can hear my lover call. I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone, gone forever down the river of no return. Whalery.
56 anni fa, nella notte del 4 agosto, moriva Marilyn Monroe. In questa puntata non ci siamo soffermati e non abbiamo intenzione di farlo sugli aspetti ancora misteriosi della sua scomparsa e sul legame che secondo i più unisce questa morte a trame oscure gestite dalla mafia, dalla CIA, da qualche emissario dei fratelli Kennedy o da tutti questi soggetti messi assieme. L'aspetto che ci interessa, per cui abbiamo deciso di fare questa puntata, è un altro. Quando ci sono queste ricorrenze, prima abbiamo parlato dei 100 anni della nascita, no? Ecco, quando ci sono queste ricorrenze santificate da tutti, una tavica diffidenza per l'unanimismo istintivamente genera in me un senso di disagio. Eppure Marilyn continua ad essere, anche per il sottoscritto, una generosa dispensatrice di sentimenti. E per capirne il motivo forse è sufficiente riascoltare la sua voce, magari mentre canta Kiss, e se possibile rivedere per l'ennesima volta le immagini di Niagara mentre Marilyn canta questa canzone. Ecco, riguardando il tutto ci renderemo conto che in quel preciso momento lei era l'immagine della trasgressione. Eravamo nel 53. I giovani cominciavano a considerarsi una vera e propria nuova razza. Il 53 fu anche l'anno del selvaggio Marlon Brando, quella che poi sarà definita la cultura del rock and roll, con il suo profondo contenuto di trasgressione verso un modo di vivere, fatto di una quotidianità estrema e odiata da intere generazioni di adolescenti, non era ancora nata. Ma forse proprio in queste sequenze, quando le labbra di Marilyn cantavano Kiss, apparentemente così lontane dal mondo del rock and roll, possiamo rintracciare uno degli embrioni che da lì a poco genererà i vari Elvis, James Dean e la gioventù bruciata. Insomma, la voce di Marilyn come genesi del rock and roll. Una voce personale, tutta di gola. Una voce costruita da Marilyn con tenacia, sfidando chi la voleva muta, stupida e doca. Una voce che ci permette di ricordare, anche senza immagini, la sua tremenda sensualità, così incredibilmente sopra le righe e contemporaneamente così credibile.
Kiss, kiss me, hold, hold me, kiss me, hold me, kiss me, hold me,
kiss, kiss me. forsake me. Kiss me, hold me tight. Love me, love me tonight.
Hold me, taste me, love me, kiss me, kiss me, kiss me.
Radio Popolare On The Road, una puntata dedicata alle geografie losangeline di Marilyn Monroe. Abbandoniamo per un attimo Marilyn, tenendoci in sottofondo questo B.B. King e la sua Back in L.A. Dicevo, abbandoniamo Marilyn ma rimaniamo a Los Angeles. C'è una vecchia lamentela su questa città. Gli intellettuali di Weimar, che scapparono qui negli anni 30, amavano il sole e il clima, ma dissero che mancava una cultura civica. A Los Angeles non c'era la società dei caffè che si trovava a Parigi o a Berlino. C'erano consumatori che a bordo delle loro auto si aggiravano tra distese di villette monofamiliari. Quasi 100 anni dopo, quegli insofferenti non si stupirebbero troppo nel sapere che una gigantesca insegna pubblicitaria in cima a una collina, controllata giorno e notte dalle telecamere, è ancora oggi la cosa più simile a una piazza che Los Angeles possa offrire. Sì, mi riferisco proprio a quella scritta che tutti abbiamo in mente, anche se non siamo mai stati a Los Angeles. Quella scritta su una collina dove si legge Hollywood. Ecco, la scritta Hollywood, pensata originariamente come pubblicità di una operazione immobiliare, ha compiuto 100 anni nel 2023, 3 anni fa. Quotidianamente i sentieri sotto la scritta sono pieni di persone in tenuta sportiva che sollevano le mani o contorcono il corpo per farsi fotografare mentre creano l'illusione che stiano toccando o sorreggendo le lettere. La scritta di Hollywood è forse uno dei luoghi più riconoscibili al mondo, ma arrivarci vicino è complicato e tortuoso. Le lettere si trovano quasi sulla cima di una collina ripida e brulla a cui fanno la guardia coyote selvaggi e serpenti a sonagli. Non ci si può andare in auto e le indicazioni del navigatore per arrivarci a piedi potrebbero essere sbagliate. Alcuni scelgono di inerpicarsi sino alla scritta attraverso uno dei sentieri che partono da Graffit Park, un'area verde di circa 1600 ettari. Altri preferiscono una scorciatoia non proprio legale che attraversa Beechwood Canyon, un quartiere abitato da gente benestante sulle colline intorno alla scritta, dove non ci sono marciapiedi ed è proibito parcheggiare. Se si cerca su Google Maps come raggiungere in auto la scritta, il navigatore indica la strada fino all'osservatorio Griffith. Il parcheggio costa $10 l'ora. Da lì si sale sulla collina, ma anche da lassù non si può fare altro che ammirare le lettere attraverso un gigantesco recinto di filo spinato sorvegliato dalla polizia di Los Angeles. La recinzione non si può oltrepassare, ma chi ci riesce potrà ammirare un panorama magico. È facile capire come mai, nonostante i vari ostacoli da superare, i turisti continuino a venire qui, in una città che non ha un centro. Sembra una buona alternativa. Come la Torre Eiffel, anche la scritta Hollywood doveva essere temporanea, costruita per durare appena 18 mesi, per sponsorizzare il progetto immobiliare Hollywoodland. Ma l'insegna è rimasta, gestendo con successo il passaggio da nuova arrivata un po' sfacciata a icona riconosciuta che oggi possiede la città dei sogni con la stessa autorevolezza di Mary Streep o Judith Dench. Il percorso da pubblicità pacchiana a gran signora non è stato facile. Nei decenni la scritta di Hollywood ha dovuto superare tragedie, abbandoni, cattive recensioni e richieste di smantellamento. Come è accaduto a molte stelle del cinema, il processo di consacrazione ha richiesto un cambio di nome e ripetuti lifting, che in questo caso consistevano in varie mani di vernice bianca, oltre al monitoraggio dell'erosione da parte degli esperti. L'inaccessibilità della scritta ha i suoi lati positivi. L'area intorno alle gigantesche lettere è rimasta una piccola zona di natura selvaggia. C'è una riserva per cervi, volpi, coyote e persino per i celebri puma di Los Angeles. Sul profilo sterrato, intorno all'insegna, il silenzio è così assoluto che sembra quasi di poter sentire il sole che picchia o il fremito delle ombre degli uccelli che volano alti. Le persone che incontrano le star del cinema dicono spesso che, viste dal vero, sono bellissime, ma sembrano più basse. La scritta di Hollywood fa l'effetto opposto. È magnifica e di dimensioni scioccanti. Dietro le lettere gigantesche, Los Angeles brilla in lontananza.
You must do the time.
You must do the time. You must do the
Oltre a suggerirvi di arrampicarvi sulla scritta Hollywood, abbiamo un altro suggerimento per chi fosse da quelle parti, magari dai primi di luglio, o per chi magari ci sta ascoltando da quelle parti. Volevamo segnalarvi il Festival delle Arti. La città della contea di Orange, Laguna Beach, ha sempre avuto una ricca scena artistica, ma il suo principale evento, il Festival delle Arti, sfilata dei maestri, è uno degli eventi più singolari al mondo. Questa manifestazione poliedrica, che in genere si svolge dall'inizio di luglio alla fine di agosto, offre diversi modi per vivere e apprezzare l'arte. Ma facciamo il punto, bene, che cos'è questo Festival delle Arti? Una parte dell'evento consiste in una mostra d'arte estiva con giuria presso il terreno del festival su Laguna Canyon Road, al centro di Laguna Beach. Le mostre all'aperto, allestito sotto tendoni, presentano opere d'arte, fotografie, sculture, gioielli, molti dei quali disponibili per l'acquisto. Spesso l'artista è presente accanto al proprio stand, pronto a parlare del suo lavoro con i curiosi. L'area dedicata ai giovani artisti, invece, espone le opere impressionanti di bambini del posto. dai più piccoli delle elementari agli studenti delle superiori. In alcuni tendoni, persone di tutte le età possono partecipare ad attività artistiche informali intorno a dei tavoli. Abbiamo detto che il Festival delle Arti ospita anche il Pageant of the Master, la sfilata dei maestri, il cui momento clou è la serie di tableau vivant all'interno dell'Irving Bowl, l'idilliaca location all'aperto circondata da alberi nel parco del festival. Lo spettacolo serale presenta ricostruzioni estremamente dettagliate di opere d'arte classiche e contemporanee, con persone reali che posano per assomigliare esattamente alle loro controparti nelle opere originali. Ogni allestimento originale è accompagnato da un'orchestra dal vivo e dalla voce coinvolgente di un narratore che fornisce al pubblico informazioni dettagliate sull'opera d'arte ricreata, dagli intoppi incontrati alle scoperte fatte durante la lavorazione, dai costumi alle luci, dalla narrazione all'intera produzione. Si tratta di uno spettacolo che saprà impressionare anche gli spettatori più esperti. Il nostro consiglio è di arrivare un'ora o due ore prima dell'inizio dello spettacolo, in modo da avere il tempo di esplorare tutto quello che c'è intorno. Bersi qualcosa, farsi un hamburger o un'insalata e ascoltare la musica dal vivo che non manca quasi mai. Il Pageant of the Master è un tributo alle radici artistiche di questa enclave costiera, la Cortea di Orange, che nacque come colonna di artisti all'inizio del Novecento. Come spesso accade con le iniziative artistiche, il Pageant of the Masters nacque per necessità. Durante la Grande Depressione, la comunità di Laguna Beach si impegnò per attrarre non solo visitatori nella zona, ma anche visitatori che avrebbero acquistato opere d'arte da artisti locali. Fu quindi proposto un Festival delle Arti che includeva l'idea di allestire quadri viventi. Nel corso dei decenni successivi, lo spettacolo si è evoluto in una delle maggiori attrazioni dell'anno nella zona, una celebrazione vivente, unica nel suo genere e di fama mondiale, di alcune delle più grandi opere d'arte della storia. Composto da due atti e oltre 30 revocazioni dal vivo, ogni anno ha un tema diverso, sebbene uno dei preferiti dal pubblico sia l'ultima cena, che in genere chiude sempre lo spettacolo. Ovviamente quella di cui vi abbiamo parlato oggi è solo una delle mille facce di Los Angeles. Era un omaggio a Marilyn ed abbiamo parlato un po' delle sue geografie e di quanto evoca in noi la parola Hollywood. Esistono poi le altre 999 facce di questa metropoli. Per ricordarle, chiudiamo la puntata odierna di On the Road con Desperados Under the Eaves, una canzone profondamente autobiografica e malinconica di Warren Zevon, dove l'autore parla della sua lotta contro l'alcolismo e della sua vita da senza tetto negli squali di motel della Los Angeles di fine anni 60, una delle altre 100.000 facce di questa metropoli.
I was staring in my empty coffee cup. I was thinking that the gypsy wasn't blind. All the salty margaritas in Los Angeles, I'm gonna drink them up. And if California slides into the ocean like the mystics and statistics say it will, I predict this motel will be standing until I pay my bill. Hot!
don't the summer
gang leap to the trees?
Don't the trees look like crucified thieves? Don't you feel like desperados under the eaves? Heaven help the one who leaves. Still waking up in the mornings with shaking hands, and I'm trying to find a girl who understands me. But except in dreams, you're never really free. Don't the summer
gang be at me?
I was sitting in the Hollywood Hawaiian Hotel. I was listening to the air conditioner hum. It went
il nostro viaggio nella Los Angeles di Marilyn e non solo termina qui. Prima di chiudere però la puntata odierna di On the Road, volevo ricordarvi ovviamente che vi aspettiamo in piazza per l'operazione Ascolta Cori martedì prossimo a Milano, nei 5 cori organizzati dalla radio, negli altri cori spontanei e sempre a Milano, ma anche in altre città in mezza Italia. E come viatico questa sera, in occasione della festa della musica, vi aspettiamo al Castello Sforzesco per il concerto del Tanda Choir. Da uno slam di Città del Capo fino alla nomination agli Oscar, è il coro sudafricano che si esibisce questa sera al Castello Sforzesco, è perfetto per tutti coloro che devono schiarirsi l'ugola e capire come si sta in coro, appunto, martedì prossimo. Ci vediamo questa sera al Castello Sforzesco di Milano, è una iniziativa targata Suoni Mobili, Radio Popolare e Media Partner, l'ingresso è a offerta libera. Ci vediamo questa sera. Tanda Choir.
ta Venise.